Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Camminando su lunghe strade, ho conosciuto rom felici. O rom, da dove vieni? Con le tende su queste strade felici. O rom, o fratello rom, un tempo avevo una famiglia numerosa, ma la legione nera l'ha sterminata. Venite via con me, rom di tutto il mondo. Le strade si sono aperte per i rom. È giunta l'ora che vi alziate. Possiamo salire in alto se siamo uniti. O rom, o fratello rom.
Abbiamo appena ascoltato un brano tratto da Gelem Gelem, l'inno dei rom. Ciao a tutti. Questa è la sesta puntata di Radio Amnesty, prima della pausa natalizia. Io sono Andrea, con me ci sono anche Paolo, Gaia, Giulio e Pega. Il tema della puntata, come avrete capito, è la violazione dei diritti dei Rom. I Rom sono uno dei gruppi etnici della popolazione di lingua romani, che si presume essere originaria dell'India del Nord. Vivono principalmente in Europa, distribuiti in varie minoranze, presenti in maggior numero nei Balcani, in Europa orientale, anche se la loro diaspora li abbia portati nelle Americhe. Fin dal Medioevo sono stati oggetto di persecuzione, riduzione in schiavitù, fino alla programmazione del genocidio dei Rom, insieme a quello degli ebrei, durante il nazismo in Germania. Si stima che nel mondo ci siano tra i 12 e i 15 milioni di Rom. In Italia, secondo lo European Roma Rights Center, si calcola che siano tra i 90.000 e i 110.000 Rom, Sinti, camminanti e altre minoranze. Quelli di antico insediamento sarebbero circa 45.000. Di questi, l'80% è discendente dalle popolazioni di lingua romani, migrate in Italia a partire dal 1400, mentre il restante 20% è costituito da Rom provenienti dai paesi dell'Europa orientale. I campi nomadi in Italia sono complessivamente 167, di cui 124 non autorizzati e 43 autorizzati. Il numero delle persone è di 12.346, tra le quali 5.436 minori. Ora andiamo ad ascoltare il primo brano della puntata di Django Reinhardt, che è stato uno dei più importanti chitarristi della storia del jazz. Nato in Belgio, di etnia Sinti, a soli 18 anni subì un grave incidente dopo un incendio nella roulotte di famiglia, che portò alla perdita dell'uso di parte della mano sinistra. Nonostante questo, sviluppò una tecnica chitarristica rivoluzionaria, che con l'avvento del bebop lo fece suonare in tournée con Duke Ellington, facendolo conoscere in tutto il mondo. Thank you.
La polizia è venuta al campo diverse volte e ci ha detto di andarcene. Poi un giorno alle 5 del mattino sono venuti e hanno distrutto la nostra baracca. Non abbiamo avuto il tempo di prendere granché. La ruspa ha portato via anche i libri di scuola di mio figlio. Sono stata sgomberata con la mia famiglia un sacco di volte e non mi hanno mai dato niente di scritto. Maddalena.
Non avevo mai vissuto in un campo prima di venire in Italia più di 10 anni fa. In Kosovo avevo la mia casa, ma me ne sono dovuto andare a causa della guerra.
Gli sgomberi fanno male, portano via i nostri diritti e la nostra felicità. Durante gli sgomberi la polizia ci tratta come ladri, urla, ci spinge. Gli sgomberi sono un trauma. Mio figlio di 8 anni, per lo shock, non ha parlato per mesi dopo uno sgombero. Ora sono felice. Con l'aiuto di ONG e altre persone buone, ho trovato un posto dove stare per me e la mia famiglia e un lavoro. Il giorno che mi hanno offerto un contratto e mi hanno dato il badge al lavoro, mi sembrava di volare. In passato ho provato a cercare lavoro, ma non mi voleva nessuno. Se sei sporco, chi ti vuole? Maddalena.
Mi piacerebbe vivere in una casa, ma ho paura a lasciare il campo perché recentemente ho perso il lavoro e temo che allo scadere dei 12 mesi non sarò in grado di pagare l'affitto da solo.
Prima avrebbero dovuto trovare soluzioni alternative per le persone e poi sgomberare il campo. Invece ci hanno avvertito all'ultimo momento. Ci hanno chiesto di prendere le nostre cose in pochi minuti. Hanno distrutto i container con le nostre cose ancora dentro. E solo dopo hanno cercato soluzioni.
Abbiamo appreso tutto dai giornali, ma non ci hanno mai comunicato nulla in maniera ufficiale. Se decidono di buttarci fuori, speriamo che ci diano quello che vogliamo. Anche noi abbiamo dei diritti.
Per 10 mesi ho lavorato part-time, come addetta alle polizie, ma spero di ottenere un contratto a tempo pieno perché mi piace lavorare e potrei guadagnare di più. Qui nel campo non siamo tutti uguali, siamo diversi. Io ho solo un figlio di 3 anni e non voglio avere altri figli prima di essere sicura di poterli mantenere. Non voglio che mio figlio cresca in un campo. Qui ci sono i topi.
Abbiamo ascoltato ora alcune dichiarazioni rilasciate nel corso delle 2 missioni di Amnesty International a Milano qualche mese fa. Siamo ora in collegamento telefonico con Valentina Vitali, ricercatrice del programma Europa e Asia Centrale del Segretariato Internazionale di Amnesty International. Ciao Valentina. Pochi giorni fa Amnesty International ha lanciato il rapporto Tolleranza Zero verso i Rom, sgomberi forzati e discriminazione contro i Rom a Milano. Tale documento segue a distanza di più di un anno l'azione con cui l'associazione chiedeva la revisione del piano Nomadi predisposto dal prefetto di Roma. Cosa emerge dall'ultimo rapporto? Cosa hanno in comune Roma e Milano dal punto di vista delle politiche verso i Rom?
Dunque, sicuramente Roma e Milano hanno in comune l'approccio securitario, nel senso che negli ultimi anni in particolare in Italia è prevalso un approccio alle politiche che riguardano le comunità Rom, che è fondata sul presupposto che gli insediamenti dove queste comunità vivono rappresentano dei pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza. E quindi il discorso si è portato avanti, un discorso di legalità, ma soltanto in una direzione, quindi non si è mai parlato della legalità dal punto di vista dei diritti delle persone che sono di etnia Rom o Sinta. E il nostro ultimo rapporto sottolinea proprio come questo approccio, che negli ultimi anni si è concretizzato nella dichiarazione dell'emergenza nomadi ha portato ad un aggravamento della discriminazione di queste comunità, soprattutto per quanto riguarda il loro diritto ad un alloggio adeguato.
Il documento che analizza la situazione dei Rom a Milano segue di qualche giorno un'importante pronuncia del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi i decreti relativi all'emergenza nomadi. Cosa prevedevano tali decreti?
Dunque, l'emergenza nomadi è uno stato di emergenza, quindi è stato dichiarato perché la presenza di insediamenti di comunità nomadi in diverse regioni italiane è stato considerato un evento che non è possibile gestire con mezzi ordinari, con mezzi e poteri ordinari, e quindi è stata utilizzata quella normativa che viene generalmente utilizzata per far fronte a calamità naturali o disastri. Ora, con il decreto di emergenza si è data la facoltà alle autorità nelle cinque regioni in cui vigeva l'emergenza, in particolare a dei commissari delegati, di derogare a delle leggi che in Italia sono fondamentali per la protezione dei diritti umani. E quindi le autorità a Milano e a Roma, ad esempio, hanno potuto procedere alla chiusura di campi autorizzati senza rispettare le regole del procedimento amministrativo, e quindi di fatto togliendo alle persone che abitavano in questi campi la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo che li riguardava, e anche sono stati anche privati della possibilità di fatto di contestare questi procedimenti. Quindi ci rendiamo conto che questo ha avuto un impatto devastante, perché il diritto ad un alloggio adeguato è un diritto fondamentale che deve essere tutelato, e nel contesto emergenziale le persone sono state allontanate da campi autorizzati senza avere tutte le garanzie della legge che sono previste nei confronti di ogni altro soggetto in Italia.
Cos'è uno sgombero forzato? Perché, secondo Amnesty International, gli sgomberi realizzati a Roma e Milano violano il diritto internazionale?
Dunque, uno sgombero forzato è uno sgombero, cioè una rimozione di persone da un alloggio o da un terreno che occupano a qualsiasi titolo, senza il rispetto di una serie di garanzie che sono previste dal diritto internazionale sui diritti umani. E queste garanzie consistono innanzitutto una consultazione preventiva delle persone che devono essere allontanate da un determinato alloggio, una considerazione delle alternative, una considerazione effettiva delle alternative allo sgombero, nonché anche una notifica ragionevole e adeguata, la predisposizione di alternative di alloggio per le persone che non possono permettersi un alloggio indipendentemente, ed anche la possibilità di ricorrere contro le decisioni di sgombero. Quindi alla luce di queste di quello che è previsto dal diritto internazionale sui diritti umani, noi abbiamo verificato che sia a Roma che a Milano, e questo spieghiamo nel nostro rapporto di novembre, queste garanzie sono sistematicamente ignorate, perché innanzitutto gli sgomberi vengono effettuati senza che ci sia un procedimento formale, quindi il procedimento formale è quello che garantirebbe alle persone di essere quantomeno consultate, ed anche di avere una notifica adeguata e e di poter adire a tutte le vie di ricorso previste dall'ordinamento. E poi c'è anche il fatto che fondamentale che alle persone non vengono mai garantite delle alternative di alloggio, e se ci sono delle alternative sono quasi sempre solo predisposte per le donne e i bambini. Quindi quello che abbiamo rilevato sia a Roma che a Milano è che, per esempio, quando c'è uno sgombero si mettono a disposizione dei posti letto per per donne e bambini o comunque o persone anziane o disabili, mentre per gli uomini che godono di buona salute a queste persone viene detto di rivolgersi ai dormitori, essendo le autorità consapevoli che i dormitori sono costantemente pieni e quindi che ci sono delle liste d'attesa e che quindi non c'è mai garanzia che si possa trovare un riparo per la notte. Ecco, questo è appunto un esempio di come appunto le garanzie che l'Italia sarebbe tenuta a rispettare perché ha firmato dei trattati internazionali sui diritti umani, appunto di come queste garanzie non vengono rispettate e in maniera sistematica.
Quali sono le richieste di Amnesty International relativamente alla situazione dei Rom in Italia? Quali sono le azioni più recenti poste in essere dall'associazione per manifestare contro le violazioni dei diritti umani subite dai Rom in Italia?
Dunque, noi innanzitutto chiediamo che alla luce della dichiarazione di illegittimità dell'emergenza nomadi da parte del Consiglio di Stato, il governo predisponga un piano per rimediare a tutte le violazioni dei diritti umani che sono state compiute nel contesto dell'emergenza nomadi, e in questo il governo deve prendere l'iniziativa, cioè non deve aspettare che le persone che sono state danneggiate si rivolgano alle autorità competenti, ai tribunali, ma deve identificare se stesso le persone che sono per esempio state sgomberate forzosamente o che hanno subito altre violazioni dei diritti umani, perché sappiamo bene che quando c'è uno sgombero non è soltanto il diritto ad un alloggio adeguato che viene violato, ma ci sono una serie di violazioni connesse, come per esempio quello al diritto all'istruzione perché i bambini non possono più frequentare la scuola, o anche il diritto di un'occupazione perché spesso le persone trovandosi da un momento all'altro senza casa non sono in grado di andare al lavoro e quindi perdono il lavoro. E poi chiediamo anche che in particolare a Roma e Milano ogni piano di chiusura dei campi autorizzati venga sospeso per fare in modo che ci sia una consultazione effettiva delle persone che vi abitano e per fare in modo che ci siano delle garanzie procedurali e che sia possibile fare ricorso, ed anche che ci siano delle alternative di alloggio che sono adeguate e di lungo periodo.
A parte l'Italia, qual è più in generale la situazione per le comunità Rom in Europa?
Ma quello che Amnesty International ha documentato è che la discriminazione delle comunità Rom non è sicuramente una cosa tipica soltanto dell'Italia. Esiste una situazione di generale discriminazione in Europa, sia nell'Europa occidentale che nell'Europa dell'Est, e queste le violazioni dei diritti umani che sono state subite dalle comunità Rom sono documentate in vari rapporti che la nostra organizzazione ha pubblicato anche recentemente su paesi come la Romania, la Slovenia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Serbia e la Croazia. Tutti questi rapporti sono disponibili sul nostro sito e quindi vi invito a consultarli.
We'll be right back.
Abbiamo appena ascoltato Dervis Oro della Cocciani Orchestra. Adesso vi segnalo l'apertura di un museo, il Museo del Viaggio, inaugurato il 7 ottobre 2011. E sorge all'interno del campo comunale di Via Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano. Il Museo del Viaggio, dedicato a Fabrizio D'André, figura emblematica per il popolo dei Rom, raccoglie i cardini della cultura Rom per metterla a disposizione di coloro che vogliono approfondire la conoscenza di un universo spesso troppo frettolosamente marchiato dallo stereotipo negativo. Al suo interno un'importante raccolta di racconti, libri, documenti, fotografie, dischi, oggetti della tradizione, filmati. Un percorso guidato attraverso la storia di questo affascinante popolo. Tra alcuni dei progetti in programma abbiamo corsi di cultura e lingua Rom, corsi di musica Rom, laboratori per scuole elementari, medie e superiori, incontri con studiosi ed esponenti della cultura dei Rom e Sinti.
Ma l'emarginazione è dovuta anche a comportamenti di tessuete diversi, dovuta all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo Rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi, diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. È quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo. È inutile ricordarvi, forse qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, d'altra parte gli zingari sono talmente costretti a vivere nel presente che hanno poca memoria. È difficile sentir raccontare da uno zingaro quello che gli è successo in un campo di concentramento. È stato proprio per merito degli ebrei che noi abbiamo saputo degli zingari nei campi di concentramento.
A proposito di queste ultime parole, tratte da un discorso fatto da Fabrizio D'André durante il concerto Anime Salve del 1998, volevo segnalarvi il film Trendevi, un film di Rado Michaelianu del 1998. La storia di questo film si sviluppa come un flashback ambientato in un villaggio ebraico dell'Europa dell'Est, progressivamente invasa dai nazisti. Ad uno degli abitanti del villaggio viene l'idea di mettere insieme un treno, travestirsi da nazisti e da deportati e tentare così di passare le linee. L'impresa ha inizio da consensi e dissensi e proprio quando rischiano di essere scoperti da una truppa tedesca, la compagnia di ebrei si unisce ad una carovana di zingari travestiti anch'essi da tedeschi. È un modo surreale e divertente per raccontare la tremenda realtà dell'Olocausto. Un altro film che volevo segnalarvi è Parada, di Marco Pontecorvo, del 2008. Il film è tratto da una storia vera, una storia di amicizia tra una banda di ragazzini che vivono nel sottosuolo di Bucarest e clown di strada Franco Algerido, Milaudo Ochili, arrivati in Romania nel 1992, 3 anni dopo la fine della dittatura di Ceausescu. Il clown cerca di portare i ragazzini ad una vita dignitosa, insegnandoti le attività circensi e clownesche. Adesso passiamo alle buone notizie. La prima arriva dagli Stati Uniti e riguarda la pena di morte. Il 7 dicembre 2011 l'ufficio del procuratore di Filadelfia ha comunicato che rinuncerà a chiedere la pena di morte per Mumia Abu-Jamal, il giornalista e attivista arrestato il 9 dicembre 1981 e già condannato alla pena capitale per l'omicidio di un agente di polizia. La seconda notizia arriva dalla Siria e riguarda i prigionieri di coscienza. Il 10 novembre 2011 l'attivista Ghassan Yassin è stato rilasciato dopo quasi 3 mesi di carcere. Era stato arrestato il 18 agosto con l'accusa di aver organizzato proteste ad Aleppo. Ricordiamo infine che il nostro gruppo è presente con uno stand alla manifestazione Natale alla Rocca Apollina, fino al 23 dicembre. Adesso vi facciamo ascoltare Kaye Shukarie di Esma Rezepova. Hey!
clanman
c'hai sucarie
moji di lan
c'hai sucarie
irindik ma c'hai halam pe clanman
c'hai sucarie
moji di lan
c'hai sucarie.
Ed ora per finire, fra poco è Natale, messaggi di auguri un po' da tutto il mondo. Cominciamo di nuovo con Dan, che si trova alla sala ovale della Casa Bianca.
Sì, volevo augurare a tutti quanti buon Natale, buona festa. Sono in questo posto, sto cercando di mettere foto e poster sul sala ovale, non riesco a attaccare nonostante i puntini del disegno. Comunque auguri a tutti. In collegamento con Nuoro, Federica, Città dei Sapori.
Sto facendo delle cose molto semplici, mandorle, dolcetti, spero di vedervi presto e di portarvi direttamente alla sede o circoscrizione o gruppo. Tanti auguri e baci.
E ancora collegati con Siena, Egidio di Nuovo Grande. Allora, il punto è questo, che se ci dobbiamo vedere per le feste, io dovrei saperlo con anticipo, nel momento che se lo so all'ultimo minuto c'è caso che ho tutto quanto sconclusionato, quindi fatemi sapere con una piccola precedenza di tempo quando siete disponibili. Comunque auguri dalla rete antiviolenza Francesca Borgioni.
Io volevo sapere come mai non mi chiamavate mai. Nel senso che sarei molto interessata a sta cosa, ma fatemelo sapere, se non ha senso che... E vorrei che vengo, fatemelo sapere, anche perché c'è un sacco di danze nuove che si possono fare. Vabbè, ciao.
E un augurio particolare dalla Chiesa Valdese, Catherine.
Sono contenta di essere stata contattata in questo momento particolare, perché le candele luminose della pace stanno partendo in questo momento da Milano per raggiungere Niscemi, e vorrei tanto ringraziare tutti voi per quello che fate, e quindi auguri di buone feste.
E ora saliamo con gli auguri, anche per ordine, per importanza, siamo collegati col balcone di Piazza San Pietro.
Cari amnistiani, un auguro particolare va a voi per un impegno costante e mirato alla tutela dei diritti umani. Andate in tutte le famiglie, dite che anche il Papa vi pensa.
Grazie Santità, siamo collegati col centro immigrati di Via del Favarone a Perugia. Maraviglia, non so se è somala, dell'Africa medio orientale, ci fa un augurio particolare.
Auguri a tutta Amnesty, auguri tanti.
E per finire siamo collegati ora con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e è proprio terminata ora la seduta alla Camera, dove il Presidente del Consiglio ha espresso questo pensiero.
Abbiamo cercato una sintesi finanziaria basata su criteri di equità e giustizia, dando un adeguato ruolo a tutti gli organismi associativi, compresa Amnesty International. È chiaro che si porrà sicuramente lo strumento della fiducia.
E per finire veramente, abbiamo una nostra carissima amica ormai impegnata presso la sezione italiana, Elisabetta.
E tanti auguri, scusate, vi ho portato 50 volumi di vita.